Cari amici, buongiorno e pace del Signore. E voglio leggere insieme a voi dal libro dell'Apocalisse al capitolo 2, dal verso 1 al verso 7. Apocalisse, capitolo 2, dal verso 1 al verso 7. È scritto in questa maniera. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza. Hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò molto presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia, hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: a chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Ho notato che il Signore parla alle sette chiese dell'Apocalisse, presentandosi con caratteristiche diverse. Qui notiamo che si presenta a questa chiesa come colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Infatti il Signore Gesù, essendo il capo della Chiesa, cammina in mezzo ad esse. Avendo nella sua mano destra le sette stelle, cioè il Signore guida e si usa dei pastori di tutte le chiese, le stelle sono l'associazione agli angeli delle chiese. Quindi la lettera, essendo rivolta al pastore della Chiesa della chiesa che abbiamo letto di Efeso, e quindi attraverso di lui a tutta la chiesa in mezzo alla quale Gesù cammina, ci fa comprendere quanto sia grande la responsabilità di colui che ha ricevuto un ministero da Dio e non mette in pratica, o ancora peggio, non comunica tutto quello che il Signore gli ordina di dire alla chiesa. Gesù è colui che distribuisce questo dono. Infatti, il dono del ministero di pastore, il ministero di responsabile di una comunità, è un ministero che il Signore dà. Non saranno istituti biblici oppure scuole bibliche o magari capacità umane o capacità personali, ma colui che riceve un ministero è perché lo ha ricevuto direttamente da Cristo. E leggiamo in Romani al capitolo 12, al verso 7: se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare. Quindi, se abbiamo ricevuto un dono che è quello del ministero che il Signore distribuisce a chi vuole, allora è meraviglioso che il ministero che uno riceve venga guidato, venga guidato dallo Spirito Santo, dal Signore. Quindi dicevo, Gesù è colui che distribuisce questo dono meraviglioso, che è il ministero di guida e anziano di una comunità. Certo, l'anziano di una comunità deve tener conto che non, la sua vita è nelle mani di Dio. L'anziano è colui responsabile. L'angelo della chiesa è colui che si prende cura dei figlioli di Dio, dei credenti, di coloro che sono stati riscattati dal sangue di Gesù Cristo. Però l'apostolo Paolo, come ricordiamo in Atti del capitolo 20 al verso 24, dice: ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo, della grazia di Dio. E in Efesini addirittura leggiamo: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori o dottori. ministeri che è lui che dà, è lui che distribuisce i ministeri come lui vuole, come lui desidera e non secondo le capacità degli uomini. Gli uomini possono fare tutto quello che è in loro potere, nelle loro capacità di fare per acquisire informazioni attorno alla religione, attorno a Cristo, attorno alla salvezza. Possono fare quello che loro ritengono più opportuno di fare, ma questo non gli dà l'appellativo di poter essere dei pastori, poter essere degli uomini che hanno ricevuto dei ministeri secondo le capacità umane. Ma solo Gesù Cristo è colui che dona il ministero. Ribadisco sempre questo concetto, perché quando l'angelo di Dio, il pastore, il responsabile di una comunità riceve direttamente da Cristo il ministero, allora sicuramente in quella comunità ci sarà predicata tutta la parola, senza limiti, senza limitazione da parte di qualche istituzione religiosa, ma soltanto ciò che Cristo gli dice di dire, come diceva ad Ezechiele, che le parole che il Signore mette nella sua bocca deve dire. Non si deve scusare con nessuno, perché gli uomini sono malvagi, gli uomini hanno un cuore maligno, e quindi la predicazione della parola deve entrare nel cuore dell'uomo per trasformare la sua vita, per trasformare il suo cuore e per salvarlo. Ecco perché il Signore ci insegna di predicare tutta la parola. La somma, dice il salmista, la somma della tua parola è verità. La somma. Non ci sono porzioni della parola di Dio che possiamo predicare e altre no, ma dobbiamo predicare tutta la parola. E il pericolo più grande è proprio quello, come abbiamo letto nella scrittura. Il pericolo più grande è proprio quello, non di dire cose che sono contrarie alla dottrina di Dio, ma di non predicare tutta la parola di Dio, per mettere in guardia le pecore del Signore dal peccato e dalla perdizione eterna. Quindi il Signore non solo, dicevamo, si presenta con questa caratteristica, la caratteristica di colui che cammina, che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Abbiamo detto, le sette stelle sono gli sette angeli, i sette pastori delle sette comunità che rappresentano qui i candelabri. E si presenta, insomma, il Signore non solo si presenta con questa caratteristica, ma conosce anche tutto ciò che si fa nella vita di ognuno di noi. Il Signore conosce ogni cosa, Lui è l'onnisciente, l'onnipresente, l'onnipotente. Io conosco, abbiamo letto nei versi che abbiamo letto, io conosco, è scritto, un'affermazione che dovrebbe mettere timore santo nella vita di ogni nato di nuovo, un'affermazione che Gesù conosce ogni cosa che è nel cuore, Gesù conosce ogni essere vivente, Gesù conosce ogni cuore dell'uomo, perché il Signore quando riprende conosce già il peccato di quell'uno, che non può nascondersi agli occhi di colui che ha due fiamme di fuoco al posto degli occhi. Altro che radiografia, altro che risonanza magnetica per guardare, per vedere se un organo sta bene all'interno del corpo. Qui il Signore mette a nudo tutto ciò che l'uomo non può rivelare e che non può vedere e non può leggere nel cuore degli altri. Davanti agli occhi di Dio tutto è puro, davanti agli occhi suoi tutto è evidente, non è nulla di nascosto, perché il Signore ha degli occhi veramente, come dice in Apocalisse, come fiamma di fuoco, cioè come quella fiamma che purifica ogni cosa. E il Signore, quindi, dicevo, mette a nudo tutto ciò che l'uomo non può rivelare. Una chiesa le cui opere e la vita non è nascosta al Signore, una chiesa che agli occhi degli altri sembra una chiesa cristiana, viva, in azione, che agli occhi dell'uomo sembra perfetta, eppure passando per la radiografia della grazia di Dio, questa chiesa ha perso una cosa fondamentale che dovrebbe muovere il motivo di tutte le nostre azioni, il primo amore, Gesù Cristo. Alleluia. Pensavo, ma com'è possibile che non avendo il primo amore ci si muove per quest'amore? Eppure c'è il rischio che si facciano le cose per un re senza conoscere il re. Se non è l'amore di Dio, cos'altro spinge questa Chiesa ad operare? Possiamo farci questa domanda. Eppure è una Chiesa che lavora, fatica, una Chiesa che addirittura non sopporta i malvagi, mette alla prova i falsi apostoli e i falsi fratelli, che sopporta ogni cosa, si è affaticata senza stancarsi mai. Eppure sentire Gesù che gli dice: hai lasciato il tuo primo amore. Che delusione. Che ipocrisia, possiamo dire. Sì, un'ipocrisia, la maschera dell'ipocrisiaco, quelli che lavorano per il Signore senza conoscere il Signore, o magari l'avevano conosciuto ma l'hanno dimenticato. Lavorare come cristiano ma non esserlo, lavorare per un re che non si conosce, sacrificarsi per qualcuno senza amarlo, c'è qualcosa che non va, possiamo dire. Quindi il problema di questa Chiesa è perché è caduta. Caduta nel peccato, caduta nell'incredulità, caduta nell'amore del mondo, caduta nella vanità, nell'ipocrisia, caduta nella torbidità. Questo è il vero problema di questa Chiesa, che opera, che si muove con l'etichetta di essere cristiana, ma senza amare colui che li ha riscattati. Certo, è veramente una realtà deludente vedere una chiesa che si nomina il nome del Signore Gesù Cristo, si lavora per il Signore, si esce ad evangelizzare, si va in chiesa ad ascoltare la parola di Dio, si fa quello che si deve fare per il Signore, eppure senza amarlo. Il Signore nella parola di Dio è scritto che in Giovanni, dice. Lo stesso Gesù dice: chi mi ama osserva i miei comandamenti. E allora l'amore che si è perduto in questa chiesa, l'amore che questa chiesa ha lasciato, è proprio perché non obbedisce ai comandamenti di Dio. È proprio perché non mette in pratica la parola di Dio. È proprio perché non si santifica, non si consacra. È proprio perché non abbandona il mondo. È proprio perché non lascia la vanità, la mondanità. Ecco cosa significa aver lasciato l'amore di Dio. Molti credono che vivono per il mondo e fare le cose per il Signore poi nella chiesa, la domenica, il martedì, il mercoledì, giovedì o quant'altro, significa che si mette a posto la propria coscienza e dire: tanto ho fatto quello che doveva servire per il Signore. Eppure il Signore non può fare nulla. Pensavo che nonostante questa chiesa fosse in questo stato, Gesù le parla, la chiama al ravvedimento, cerca di recuperarla, cerca di farla ragionare di nuovo, cerca di farla innamorare di nuovo. Che meraviglioso Signore, che grande Signore che abbiamo. Io leggo questi versi e nel mio cuore balza di gioia perché conoscere un Cristo, il nostro Signore Gesù, così grande, così meraviglioso, così amorevole, così serio, così nobile, da non dimenticare l'opera delle nostre mani, l'opera di questa Chiesa, la chiama ancora a ravvedersi, perché sulla strada che si è messa questa Chiesa è una strada che porta alla perdizione, e allora la chiama ancora al ravvedimento, cerca di recuperarla. Ma cosa significa essere caduti? Dicevo prima che il Signore disse in Giovanni che chi ama Gesù osserva i suoi comandamenti. Quindi è chiaro, non osservano più i comandamenti di Gesù. È scritto: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Da un'altra parte è scritto: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. La circoncisione, diceva Paolo in Prima Corinzi al capitolo 7, al verso 19, la circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Se osservate i miei comandamenti, diceva in Giovanni il Signore Gesù, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre scusate, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. In Prima Giovanni è scritto: perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi la prima, probabilmente la prima causa, quasi la sicura, la fondamentale, che questa chiesa è caduta e che Gesù la riprende, è proprio perché non osservano più i comandamenti di Gesù. Ma come? Uno può dire: ha fatto tutto quello che ha fatto, ha faticato, ha lavorato, conosce le opere di questa chiesa, il Signore, eppure ha dimenticato il primo amore. Come è possibile? Certo è possibile. Quando si è insieme, quando si è in una comunità, quando si è in una chiesa, sembra che tutti si prodigano, chi per una cosa, chi per l'altra, eppure lo fanno perché magari per mettersi in mostra, magari perché per automatismo, perché lo fanno perché si fa, ma eppure non lo fanno per Gesù. Un'altra causa è: non mettevano più in pratica la santità di Dio, e questo è anche fondamentale. La santità di Dio è fondamentale perché il Signore dice: chi non si santifica non può vedere il regno di Dio. Senza la santità nessuno potrà vedere faccia a faccia Gesù un giorno. In Prima Cronaca è scritto che Dio stesso disse: voi siete i capi delle case patriarcali delle viti, santificatevi, voi e i vostri fratelli, affinché possiate trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele, nel luogo che io le ho preparato. Parlava ai capi, delle case patriarcali, e oggi parla a quelli che sono stati costituiti pastori delle comunità, responsabili, anziani. In Ezechiele è scritto che il Signore diceva ad Ezechiele: vengono da te come fa la folla, il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica. Perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce, sa suonare bene, e si ascoltano le tue parole, ma non la mettono in pratica. E questo è il rischio di oggi, che molti si siedono, ascoltano: oh, quanto è bella la parola di Dio, oh, quanto è bella la Bibbia, oh sì, sono d'accordo con quello che dice la Bibbia, eppure non la mettono in pratica, eppure non santificano la loro vita ubbidendo ai regolamenti che la Bibbia ci insegna. Senza la santità nessuno vedrà Dio. Oh, avessero sempre un simile cuore da temermi e osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre. Una promessa che il Signore fa nell'Antico Testamento, che se avessero il popolo un cuore da temere Dio, osservare i comandamenti, possa venire per loro dei tempi di refrigerio, il bene per loro e addirittura la promessa per i loro figli. Chi osserva la parola di Dio, in lui l'amore di Dio è veramente completo. È da questo che conosciamo che siamo in Lui, dall'osservare i comandamenti del Signore. Quindi dobbiamo santificare la nostra vita, dobbiamo santificarci, non c'è altra scelta. La scelta di santificare la nostra vita è una scelta che vale per la vita eterna. Dio disse: santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore, colui che vi santifica. In Ebrei è scritto che quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. E chi è quest'uno se non Gesù Cristo, il nostro Salvatore? Quindi non osservavano più i suoi comandamenti, non santificavano più la loro vita, e terzo, non seguivano più il Signore. Non seguire più il Signore significa non ascoltare, non mettere in pratica ciò che dice il Signore. Il Signore nella parola è scritto che: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? In Geremia dice: vai e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore: io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. In Isaia è scritto: il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Ecco, non seguire più il Signore cosa significa? Significa che si mettono in pratica comandamenti di uomini, comandamenti scelti da responsabili, uomini che non seguono più il Signore perché il comandamento che avranno è un comandamento, come abbiamo letto, imparato dagli uomini e non è un comandamento che viene dal Signore. Insomma, questa chiesa era diventata per loro qualcosa in automatismo, cioè che le facevano perché avevano sempre fatto in quella maniera, continuavano imperterriti nel loro cammino, stantio e senza vittoria, come quel soldato che, lasciandosi prendere dalla foga di andare avanti e uccidere il nemico senza udire il suo comandante che gli dice di tornare indietro dalla sommità della valle, che vedeva tutto e anche la sicura morte del soldato. Ecco che allora il Signore lo invita a tornare indietro, fa questo invito meraviglioso. Questo popolo che deve ricordarsi dove ha fallito, deve tornare proprio in quel punto dove ha fallito, dove ha lasciato l'amore del suo Signore, dove è caduto e ha lasciato il proprio zelo, il suo amore per Gesù. Ed è proprio lì che deve tornare, per confessare il suo peccato e ravvedersi, compiendo le opere che il Signore gli ha dato da compiere, per tornare poi sulla retta via. Tu che hai lasciato la retta via, in questo momento il Signore ti sta dicendo: torna a me, ravvediti e troverai di nuovo la via che ti porterà nel cielo. Dio vi benedica.